In altre parole.
Più alberi anticaldo, idea condivisibile, titola oggi un articolo sulla regione a pagina 7, ma anche ieri gli articoli sulla regione, più ombra sui marciapiedi, acqua potabile, luoghi freschi, edifici più resistenti e ancora sul Corriere del Ticino. Insomma, ovunque non si fa che parlare di rifugi climatici. Queste sono le notizie che hanno suscitato l'interesse della nostra ospite Marta Buoro. Benvenuta, buongiorno. Buongiorno, non avevo attivato il volume, quindi non l'abbiamo sentita. Buongiorno Marta Buoro, grazie.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora Marta Buoro, ieri siamo partiti dalle montagne. E poi siamo scesi e abbiamo parlato del permafrost, del cambiamento climatico e di come il paesaggio sia il primo a registrare le trasformazioni che stiamo vivendo. E poi siamo arrivati nelle città, eravamo appena arrivati in città dove quegli stessi cambiamenti si traducono nelle isole di calore urbane. Ho citato gli articoli dei giornali la settimana scorsa, chi ci ascolta assiduamente sa che c'è stato ospite della corrispondenza e il nostro Francesco Fiore dalla Spagna, che ci ha parlato dei rifugi climatici che ci sono in Spagna. Marta Buoro, stiamo imparando ad adattarci al caldo oppure possiamo fare qualcosa di più? Possiamo progettare il fresco?
Assolutamente sì. Secondo me la cosa più interessante della corrispondenza di Barcellona non era tanto il numero dei rifugi climatici, ma il cambio di mentalità che rappresentano. Cioè, fino a pochi anni fa il caldo era considerato un evento eccezionale. Oggi invece una città europea decide di organizzare una rete permanente di luoghi dove le persone possono trovare sollievo durante le ondate di calore. E questo non riguarda soltanto Barcellona, riguarda proprio il ruolo che avranno le città nei prossimi anni, perché sono le città che occupano appena il 2% della superficie terrestre, ma producono circa il 70% delle emissioni globali di gas serra. Quindi, come dicevamo ieri, se è vero che le città sono una parte importante del problema, è altrettanto vero che possono diventare una parte fondamentale della soluzione. Ed è proprio qui che entra in gioco il progetto, perché il caldo è un fenomeno meteorologico, ma il benessere climatico è una scelta progettuale. In questo senso dobbiamo fare attenzione, perché un rifugio climatico non deve essere soltanto un luogo dove rifugiarsi quando la città diventa invivibile. Deve essere piuttosto il primo tassello di una città progettata per offrire benessere climatico. Quindi il fresco non deve essere un servizio da acquistare, ed è su questo che c'è un aspetto della notizia di Barcellona che trovo particolarmente significativo, perché i 500 rifugi climatici non sono 500 nuovi edifici, ma sono nella maggior parte dei casi dei luoghi che esistevano già: biblioteche, musei, centri civici, parchi. La novità è che oggi vengono riconosciuti come parte di un nuovo servizio urbano, ed è questa secondo me la cosa innovativa, perché il fresco smette di essere un privilegio individuale e diventa una responsabilità collettiva, un servizio che la città deve garantire, proprio come l'acqua, la mobilità e l'illuminazione pubblica.
Anche a Lugano si sta andando nella stessa direzione.
Sì, Lugano sta sperimentando una strada molto interessante, non solo con la mappa degli spazi più freschi lanciata qualche giorno fa, ma ad esempio anche con le isole d'estate, che sono delle installazioni effimere che sono adesso in Piazza Castello e nel quartiere Loreto, e che è un progetto che ho avuto il piacere di seguire da vicino. Nascono infatti dai laboratori di cultura urbana Mediazione Giovani, che mettono in dialogo studenti, professionisti, istituzioni e realtà del territorio, con l'obiettivo non semplicemente di collocare qualche elemento di ombreggiamento nello spazio pubblico, ma di sperimentare insieme come lo spazio pubblico possa diventare più vivibile. Quindi ciò che conta è, prima ancora di costruire un'installazione, si costruisce una riflessione condivisa sullo spazio pubblico. E questo è importante perché ci ricorda che il progetto non consiste soltanto nel trasformare uno spazio, ma consiste anche nel cambiare il modo in cui immaginiamo la città. Come architetto paesaggista credo che però il punto sia ancora più ampio, cioè, perché un rifugio per definizione è un luogo dove ci si protegge da un pericolo.
Sì, infatti fa pensare a una guerra.
Esatto, se oggi abbiamo bisogno di rifugi climatici significa che ci sono delle parti delle nostre città che durante le ondate di calore non riescono più a offrirci condizioni di benessere, e quindi questo ci obbliga come comunità a portarci a una nuova domanda, non solo dove realizzare un rifugio climatico, ma come ripensare la città perché il benessere climatico non sia più un'eccezione.
Eh sì, e quindi questo è il futuro, penso, delle nostre città. È d'accordo?
Credo di sì, spero di sì, credo che però sia anche un grosso cambiamento di prospettiva. Cioè, per molti anni abbiamo pensato che bastasse aggiungere un po' di verde alla città, piantare qualche albero, realizzare un nuovo parco. Oggi sappiamo, abbiamo le prove che questo non è sufficiente. La vera sfida è un'altra, è progettare il clima urbano. Quindi il benessere climatico non nasce da un singolo elemento, questo è chiaro, ma nasce dalla relazione tra molti elementi che lavorano insieme. Se pensiamo a una piazza, possiamo riempirla di alberi, ma se tutto il resto è una grande superficie in pietra che accumula calore, il beneficio sarà comunque limitato. Se invece quella stessa piazza è progettata con materiali che assorbono meno calore, superfici permeabili che lasciano infiltrare l'acqua, alberi nelle posizioni giuste, quindi ombra distribuita e una buona ventilazione, allora cambia il comportamento dell'intero spazio pubblico. Ed è proprio questo il punto: il clima urbano non si aggiunge, si progetta, ed è questo quello che prova a fare l'architettura del paesaggio, non progetta semplicemente alberi o giardini, ma progetta le condizioni perché suolo, acqua, vegetazione, aria e persone possano lavorare insieme. Perché alla fine il comfort climatico, il benessere climatico non è una qualità legata agli alberi, ma è una qualità legata allo spazio pubblico.
Ci sono altri esempi concreti che ci può fare?
Ma sì, in tutte le città europee, in realtà europee, ma non solo, in tutto il mondo sentiamo che vengono prese misure che si ispirano a diverse diciamo, regole urbanistiche ambientali. Ed è vero che gli alberi sono fondamentali, ma non bastano. In questo senso mi piace molto la regola del 3-30-300 proposta dall'urbanista Cecil Koninendijk, che è molto semplice. Ci devono essere almeno 3 alberi visibili da ogni abitazione e al minimo, sottolineo al minimo, il 30% del quartiere deve essere coperto dalle chiome degli alberi e uno spazio verde raggiungibile a meno di 300 metri da casa. Queste sono delle regole sul verde urbano, ma sono il minimo della condizione per avere benessere climatico nella vita quotidiana. Quindi vuol dire che il verde deve essere distribuito nello spazio pubblico, lungo il percorso verso la scuola, verso il lavoro, verso la fermata dell'autobus, verso il mercato, verso casa. Non basta avere un grande parco in un punto della città e la realtà, per entrare nel concreto, ci dice che siamo ancora molto lontani da questo obiettivo. Uno studio pubblicato quest'anno su Nature Communication, che ha analizzato 862 città europee, mostra che meno del 15% della popolazione nel mondo vive oggi, in Europa, vive oggi in quartieri che rispettano tutti e tre questi criteri della regola 3-30-300. E addirittura una persona su cinque vive in quartieri che non ne soddisfano nemmeno uno. Se poi guardiamo le città dell'Europa mediterranea, la situazione è ancora più critica. Torniamo alla Spagna, ad esempio. A Valencia solo lo 0,03% degli edifici si trova in quartieri con almeno il 30% di copertura arborea. E proprio in Spagna, un rapporto pubblicato poche settimane fa dimostra che il 60% della popolazione delle principali città non ha accesso adeguato alla natura urbana, con differenze ancora più marcate nei quartieri a reddito più bassi. Cioè il verde c'è, ma è privato. Le ricerche ci dimostrano che i quartieri con meno alberi, meno spazi verdi coincidono con quelli dove vivono le persone più fragili e con meno risorse. Cioè, in altre parole, chi è più esposto alle conseguenze del caldo estremo è spesso anche chi dispone di meno risorse per proteggersi. Per questo, secondo me, questa regola molto semplice, 3-30-300, non è soltanto un obiettivo ambientale, ma è, se vogliamo, un progetto di equità. Cioè, riguarda
Sul piano sociale proprio.
l'equità delle risorse sul piano sociale, perché significa fare in modo che il diritto al fresco, in questo caso all'ombra, è uno spazio pubblico di qualità, non dipenda dal quartiere in cui si vive. Cioè, il vero cambiamento è culturale perché consiste nel smettere di pensare e di considerare il verde un elemento decorativo. Il paesaggio è un'infrastruttura pubblica e, come tutte le infrastrutture pubbliche, dovrebbero essere accessibili a tutti, non soltanto a chi vive nei quartieri più ricchi. Perché una città più resiliente forse non è quella che ha il parco più bello, è quella dove il comfort climatico diventa una qualità diffusa della vita quotidiana.
Progettare il fresco si può, mi sono segnata questa frase. Allora, grazie Marta Buoro, noi ci sentiamo domani per il nostro terzo appuntamento. Buona giornata, a domani, grazie.
Buona giornata a tutti.